Vangelo secondo Marco, capitolo 2, con commento a cura di padre Lino Pedron. Prima parte.
Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e vai a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti, se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
Commento: il perdono è attività tipicamente divina. Perdonare è creare di nuovo. Pretendere di perdonare i peccati vuol dire attribuirsi la potenza creatrice di Dio stesso. Da questa pretesa deriva l'accusa di bestemmia rivolta a Gesù. Si capisce allora il significato della guarigione che segue: «Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Ti ordino», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Notate, sulla terra. Dio solo ha questo potere. Ora in Gesù la potenza stessa di Dio è presente in mezzo agli uomini, a loro disposizione, come forza efficace di salvezza. Giustamente i presenti si meravigliarono e dicono: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». L'agire di Gesù appare come un segno visibile della presenza di Dio che salva. Egli non è soltanto uno che diagnostica il male, ha il potere personale di liberare l'uomo dal male. E se qualcuno, come gli scribi, lo mette in dubbio, egli sa dimostrarlo coi fatti. Gesù non è uno dei tanti saggi che comunica il sapere. La sua parola è azione creatrice. Il malato diventa sano, il peccatore giusto. Solo Dio può guarire dalla lebbra. Solo Lui può rimettere i peccati. La lebbra è la malattia mortale che distrugge l'esterno. Il peccato è la malattia mortale che distrugge l'interno dell'uomo. È una paralisi che impedisce di muoversi e di raggiungere Dio. Gesù purifica la nostra vita dalla morte proprio perdonando il peccato e rimettendoci sulla strada che ci porta a Dio. La legge è buona perché distingue il bene dal male, la vita dalla morte. Ma non salva nessuno, anzi ci condanna tutti, perché seguiamo la via del male e della morte. Essa ha come fine quello di farci vedere la nostra lebbra, di mostrarci la nostra paralisi e di convincerci del nostro peccato. perché possiamo rivolgerci al medico per essere guariti. La legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo perché fossimo giustificati per la fede. Confrontare la lettera ai Galati di San Paolo, capitolo 3, verso 24. La sua funzione è indispensabile per condurci continuamente davanti al perdono di Dio. Giunti lì, la legge ha espletato completamente la sua funzione. Essa cessa quando si è raggiunta la grazia. Il Vangelo è la buona notizia che Dio non è né la coscienza né la legge, ed è più grande del nostro cuore. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, verso 20. Egli è puro amore e grazia, e si prende cura del nostro male e della nostra morte. Invece di escluderci, ci tocca come ha toccato il lebbroso. Invece di condannarci, ci perdona come ha perdonato il paralitico. Così ci guarisce da ciò che ci impedisce di camminare per la via del bene e della vita. Si può dire che la legge è la diagnosi del male e il Vangelo ne è la terapia. Per quanto diverse, la diagnosi e la terapia sono tutte e due necessarie. Il centro di questo brano è il perdono del peccato, che nessuna legge e nessuna coscienza può concedere. In questo racconto è in gioco la vera immagine di Dio, che è perdono e misericordia, e la vera immagine di Gesù, che è figlio dell'uomo, che ha il potere di rimettere i peccati e di salvare l'uomo. La Chiesa è raffigurata come la casa dalla porta spalancata a tutti, al cui centro sta Gesù, verso il quale corrono tutti. Sopra di lui anche il tetto è scoperchiato e aperto verso il cielo. Bisogna togliere ogni ostacolo perché tutti arrivino a Gesù per ottenere il perdono e la vita. Il paralitico non ha ancora la fede. Se l'avesse, camminerebbe, perché credere è seguire Gesù. Si parla invece della fede dei suoi portatori. Chi già cammina porta a Gesù chi è ancora legato dal male. Il credente è responsabile davanti a Dio del mondo intero. Chi ancora non crede è portato a Cristo dalla fede del credente. In sintesi, il peccato è in radice l'ignoranza dell'amore che Dio ha per noi. Dio è amore e accoglienza infinita per tutte le sue creature. L'angoscia è il posto vuoto di Dio nel cuore dell'uomo e nessun idolo può sostituirlo. In questo brano Gesù dichiara per l'unica volta il motivo dei suoi miracoli. Essi servono a noi per sapere chi è Lui e che cosa ci dona: il perdono dei peccati. I miracoli sono le credenziali della sua missione divina, perché solo Dio può perdonare i peccati.
Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!» Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Commento: Gesù chiama Levi un peccatore, un pubblicano, un lontano dal regno di Dio. Non ci può essere dimostrazione più evidente che la vocazione è un fatto gratuito, un'azione creatrice. Quando Dio chiama, crea nel chiamato la forza per rispondere. Lo fa su misura per la missione a cui lo destina. Dio non vuole l'emarginazione di nessuno. Ogni peccatore può trovare la via del bene se i buoni sanno convivere e banchettare con Lui. La missione di Gesù, e quindi anche della Chiesa, non è quella di alzare barriere di protezione, ma di abbatterle per mescolarsi col mondo. Una società che emargina i traviati non è una società cristiana. L'atteggiamento di Gesù, che siede a tavola coi peccatori pubblici, coi collaborazionisti della potenza occupante l'impero romano, coi rinnegati e gli scomunicati, ai farisei risulta ripugnante. Essi, uomini pii e giusti, credono di avere il monopolio dell'amore di Dio. Ma la bontà del Signore, che si manifesta nei gesti di Gesù, sovverte tutte le loro teologie e la loro giustizia. Devono ancora imparare una verità fondamentale. La religione è serva di tutti e non è padrona di nessuno. Gesù si presenta come il medico, colui che è capace di accostarsi alla malattia degli uomini senza esserne contagiato, ma al contrario distruggendola. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, dice Gesù. Ma sulla terra non c'è nessun giusto, neppure uno, confronta Salmo 14, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Confrontare la lettera ai Romani, capitolo 3, verso 23. Il Signore quindi è venuto per noi, è il medico e il salvatore di tutti. Però lo accolgono solo quelli che sanno di essere malati e perduti. I giusti restano sempre nella lista d'attesa della salvezza, finché non si riconoscono peccatori. In questo brano abbiamo due scene strettamente collegate, la chiamata di Levi e il pasto con i peccatori. La prima insegna che il nostro peccato non impedisce la chiamata di Gesù. Il pasto con i peccatori mostra la pazienza che Gesù ha verso chi lo segue, ma non ha ancora rotto del tutto con il male. Mangiando e bevendo con gli uomini, Gesù rivolge a tutti la sua parola di salvezza e non esclude nessuno dalla propria compagnia. Per Lui non esiste separazione tra santi e peccatori. Egli sa che coloro che hanno sperimentato il vuoto della vita mondana spesso si dischiudono più facilmente all'invito di Dio e sono capaci di un più grande amore verso Dio e verso gli uomini, di coloro che osservano grettamente la legge. L'Eucaristia, di cui il pasto è immagine, non è solo cibo dei perfetti e dei meritevoli, ma è soprattutto medicina dei deboli e sostegno degli sfiduciati. Per questo accediamo alla comunione con Lui dicendo: Signore, non sono degno. Gesù è il medico venuto a portare la medicina unica e universale, la misericordia del Padre. Egli è l'amore gratuito, la cui grandezza non è proporzionale ai meriti, ma al bisogno. Anzi, supera lo stesso bisogno, perché il perdono è il superdono, una misericordia infinitamente più grande del nostro peccato. La salvezza è accogliere questa misericordia sorgente della vita nuova di Dio. Gli scribi e i farisei, che volevano essere maestri della vera religione, non erano neppure discepoli di essa. Pretendevano di essere giusti perché osservavano tutte le leggi di Dio, tranne quella più importante, che rende gli uomini simili a Dio: amare tutti con il suo stesso amore, che è direttamente proporzionale alla nostra non amabilità. La domanda degli scribi e dei farisei viene rivolta ai discepoli. La risposta però viene da Gesù. Questo è il modo proprio di procedere della Chiesa. Ogni questione che le si presenta deve trovare solo in Gesù la risposta. La nuova legge, quella insuperabile e definitiva, è Cristo, ciò che Lui ha detto e ha fatto. Dobbiamo trattare i peccatori come ha fatto Lui. Egli detesta il male proprio perché ama il malato. Odia il peccato perché ama il peccatore. Quando ameremo i fratelli con la tenerezza infinita del Padre, partendo dagli ultimi, allora sarà perfetto anche in noi l'amore del Figlio, e saremo come Lui. Solo l'amore gratuito e misericordioso di Dio salva tutti.